Ecco, adesso siamo alla prima ora sui conflitti in Medio Oriente. I conflitti in Medio Oriente verranno dedicate 6 ore, quindi queste sono, le 6 ore della seconda settimana delle lezioni sui conflitti a Trieste, quindi praticamente sono le ore dalla 43 alla 48. Cominciamo ovviamente dal conflitto fra israeliani e palestinesi, che è quello più conosciuto, più studiato, e che ha comportato una ampia mobilitazione in Occidente, dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera. È un po' difficile riuscire ad analizzare questo conflitto, perché, diciamo, magari ora meno, però quelli della mia generazione erano molto influenzati da, diciamo, gli orientamenti ideologici, che soprattutto in Europa hanno spesso portato la sinistra europea a schierarsi con i palestinesi e quindi avere un atteggiamento piuttosto pregiudiziale verso Israele. È ovvio che con queste elezioni, basate sui modelli di risoluzione del conflitto, si vede di avere un approccio, diciamo, rigoroso alla questione, senza avere, diciamo, preferenze, senza che ci siano i buoni e i cattivi, come i cowboy e gli indiani, eccetera, eccetera. Ovviamente i modelli fotografano la realtà, e si parte dall'assunto che la scienza politica sia capace di avere questo punto di vista, diciamo pure in qualche modo oggettivo, di prescindendo dagli orientamenti ideologici. Allora, innanzitutto cominciamo dalla solita mappatura. Voi nel testo avete diverse mappe, ne ho aggiunta una, nel file che aggiungo nella mia pagina di Spes, ne ho aggiunto solo una perché le mappe sono piuttosto esaustive, ce ne sono tre o quattro in questa sezione che è la 5.1, è la 5.1 di pagina 85. Allora, diciamo, il territorio della Palestina, che è rivendicato sia dagli israeliani di religione ebraica che dai palestinesi di religione islamica, quindi diciamo, il conflitto fra israeliani e palestinesi non ha niente di speciale. In tutto il mondo ci sono territori occupati da popolazioni, diciamo, di diversa nazionalità, quindi non rappresenta un qualcosa di anomalo. E diciamo, l'anomalo è stato rappresentato dal fatto che è un conflitto, diciamo, asimmetrico, perché c'è uno dei due attori, Israele, che ha più risorse economiche, e militari, e quindi è riuscito, perlomeno sinora, a vincere, praticamente tutte le guerre, in cui è stato impegnato. I palestinesi sono invece un popolo più povero, e meno dotato di risorse. A questo si aggiunge poi il fatto che Israele in qualche modo è vicino culturalmente all'Occidente, e quindi questo ha comportato un atteggiamento pregiudiziale, sulla base dell'ideologia del politically correct, del relativismo culturale, da parte di molti occidentali, che si sono identificati. È successo un paradosso, gli occidentali si sono identificati con gli israeliani, ovviamente, perché sono più vicini culturalmente, però allo stesso tempo questo ha portato in qualche modo a una sorta di odio collettivo verso il cugino, chiamiamolo così, un po' come gli europei spesso odiano gli americani, quindi noi europei spesso abbiamo odiato gli israeliani che hanno, diciamo, sconfitto i palestinesi, quindi i palestinesi sono stati il popolo svantaggiato, e secondo l'ideologia del politically correct, diciamo, l'intellettuale medio di sinistra doveva per forza schierarsi con i palestinesi. Ora, in realtà, appunto, nella scienza politica non sono previste tutte queste, diciamo, sentimenti di appartenenza, di identità, di conflitti culturali, eccetera, eccetera. Bisognerebbe analizzare i conflitti in modo più possibile neutrale, sottolineando quella che è l'evidenza empirica. Ecco, l'anomalia però in che cosa sta? L'anomalia di questo conflitto sta nel fatto che, diciamo, ovviamente sia gli ebrei che gli arabi hanno sempre occupato questa terra, però, diciamo, c'è stata una sorta di pulizia etnica preliminare contro gli ebrei, che è nata nel periodo dell'Impero Romano, in seguito al quale quasi tutti gli ebrei sono stati cacciati dalla Palestina. E poi hanno cominciato a rientrare, a tornare in Palestina nell'Ottocento. E quindi questo spunto ha dato a molti osservatori come se avessero negato la legittimità degli ebrei di abitare questi territori, perché appunto erano stati cacciati in passato. Questa, diciamo, è un'osservazione abbastanza, diciamo, comprensibile, intendiamoci, però non sembra giustificabile. Diciamo, non è che gli ebrei se ne sono andati volontariamente dalla Palestina, è come se a un certo punto, in seguito a un'occupazione militare della Russia in Finlandia, tutti i finlandesi fossero cacciati dalla Finlandia e poi magari dopo 2000 anni vogliono tornare, è legittimo. Era la loro terra, quindi in qualche modo, diciamo, ecco, la storia è stata particolarmente crudele con gli ebrei, non solo al tempo dell'impero romano, ma anche ovviamente nel Novecento col genocidio fatto dai nazisti. Ecco, e poi non dimentichiamo, tutti si chiedono, ma come mai i nazisti ce l'avevano con gli ebrei? Spesso è stata data una spiegazione, diciamo, economica, no? Che gli ebrei erano, diciamo, un popolo ricco, che erano, diciamo, dispersi in tutti gli stati europei, quindi non erano amati, erano una sorta di entità esterna. Sì, ma ce n'erano tante di entità esterne, non solo gli ebrei, tutta l'Europa è stata, diciamo. Come mai gli ebrei sono stati odiati? Sono stati odiati più degli altri per un semplice motivo, era un motivo religioso, Soprattutto nella popolazione più ignorante, quella a livello culturale più basso, gli ebrei erano percepiti come coloro che avevano ucciso il figlio di Dio, Quindi il motivo più profondo dell'odio verso gli ebrei si ha per un conflitto religioso interno all'Occidente, cioè c'è questo triangolo perverso di Occidente, cristiano, ebraismo e Islam, che è, diciamo, molto caratterizzato dal conflitto in tutti e tre i lati del triangolo. E quindi ora siamo portati a pensare al lato ebrei, arabi islamici. Oppure occidente cristiano islam, ma c'è anche il terzo lato del triangolo che ora è un po' passato di moda, occidente cristiano ebraesimo, che ha avuto secoli e secoli di conflitti, di ghetti, di persecuzioni e al di là dei nazisti, al di là, diciamo, dei vari pogrom che sono stati fatti dai russi, dai polacchi, eccetera, eccetera, alla base c'è questa idea che gli ebrei sono un popolo perverso che hanno ucciso Gesù Cristo. E quindi, diciamo, hanno avuto una storia difficile e tormentata. Comunque, ecco, diciamo, quindi nel 60 d.C. inizia la diaspora degli ebrei, che però non è totale, non bisogna pensare che gli ebrei sono andati via tutti, una piccola percentuale rimase. E ci fu un processo migratorio nel corso dei secoli. E però, diciamo, un rientro significativo degli ebrei nel territorio della Palestina sia solo nella seconda metà dell'Ottocento. Nella seconda metà dell'Ottocento, in cui appunto molti ebrei che nel frattempo si erano arricchiti, in Europa, perché erano un popolo, diciamo, molto laborioso, con una forte etica del lavoro, probabilmente più forte dei cristiani. E quindi riuscirono ad acquistare molti terreni dagli arabi. Possiamo dire che ovviamente, vabbè, dal punto di vista religioso c'è una profonda differenza e dal punto di vista etnico no, perché sono tutti e due popoli medio orientali. Certo che molti ebrei, emigrando in Europa, si sono un po', diciamo, dal punto di vista biologico, sono diventati di pelle più chiara, perché si sono sposati, si sono mischiati con i caucasici. Però, diciamo, ci sono certe caratteristiche biologiche che rendono abbastanza simili gli arabi con gli ebrei, anche se ovviamente gli ebrei si sono un pochino, diciamo, mischiati con i bianchi. Quindi anche molti ebrei che sono rientrati in Palestina, diciamo, dal punto di vista biologico, erano un pochino diversi dagli arabi. Ecco, quindi in qualche modo diciamo, vediamo di ricostruire ora quello che succede all'inizio del Novecento. Quindi man mano che aumentavano questi ebrei che tornavano in Palestina sulla base della famosa ideologia sionista, che diciamo, aveva questo obiettivo e che legittimava, era una dottrina diciamo, articolata che presupponeva il rientro degli ebrei nella Palestina e la possibilità di costituire in futuro lo Stato di Israele. La Gran Bretagna lì per lì diciamo, era un impero e come spesso ha fatto la Gran Bretagna, pensate ad esempio anche a Cipro, quando c'erano popolazioni mischiate fra di loro, Cipro e la Palestina erano molto simili, a Cipro c'erano sia greci che turchi. E in Palestina c'erano sia ebrei che arabi. Però è ovvio che, diciamo, in tutti e due i casi c'era un rapporto netto di superiorità dei greci nei confronti dei turchi a Cipro e degli arabi nei confronti degli ebrei in Palestina, perché nonostante che molti ebrei fossero tornati, è ovvio che i palestinesi erano gli arabi, per il momento chiamavano gli arabi, erano superiori. È naturale, così come tra greci e curdi, scusate, tra greci e turchi, con l'andare del tempo si svilupparono episodi di violenza, lo stesso fra arabi ed ebrei. Ora chi ha cominciato prima, chi ha risposto, conta fino a un certo punto. Diciamo semplicemente che si svilupparono gli scontri armati e così come a Cipro. La Gran Bretagna ha proposto, diciamo, nell'ottica di abbandonare questi territori, perché è chiaro che gli imperi non potevano durare all'infinito, la Gran Bretagna pensava di proporre una qualche forma, diciamo, gli inglesi non è che gliene fregava molto dei greci, dei turchi, oppure degli ebrei o degli arabi, loro volevano andarsene senza dover intraprendere delle guerre, e quindi in qualche modo pensavano alla soluzione più semplice, cioè quello che avrebbe potuto essere uno stato indipendente, a cui diciamo, non certo di dividere la Palestina in due parti, una parte ebrea e una parte araba, ma diciamo di fare un unico stato dove potevano vivere sia gli arabi che gli ebrei, così come anche a Cipro, la loro idea, lasciando Cipro, era quella di dare a Cipro un'unica entità integrata con la libertà di, diciamo, con lo stesso diritto di cittadinanza dei greci e dei turchi. Solo poi che c'è stato il genocidio degli ebrei fatto dai nazisti tedeschi. E quindi in qualche modo il senso di colpa degli occidentali ha un po' ha portato, diciamo, a guardare a questo conflitto in modo un pochino diverso. E quindi, diciamo, nello stesso tempo il conflitto si stava radicalizzando, ad esempio si era formato anche un gruppo, diciamo, di ebrei che ha fatto ricorso ad attentati terroristici, come il famoso gruppo Irgun, che fece attentati contro la Gran Bretagna per accelerare il loro rientro. A questo punto, ecco, l'ONU fu incaricato di decidere un programma di risoluzione del conflitto e a decidere come dovesse essere questo nuovo stato della Palestina. Quindi nel 1947, vediamo la mappa, l'ONU decise un piano di pace. Come vedete qui a pagina 86, la mappa si vede bene che c'è una parte in giallo che doveva essere la parte data agli arabi, una parte in arancione la parte data dagli ebrei. Quindi sostanzialmente era un progetto di separazione, quindi la Palestina veniva divisa in due stati. Chiaro che ancora non era chiaro al 100% se erano stati mononazionali o plurinazionali, perché non si è mai verificato, però diciamo in linea di principio erano stati, diciamo, mononazionali, ma ovviamente con la possibilità di avere delle minoranze al loro interno. Diciamo, non è possibile identificare un qualcosa che poi non si è mai verificato, perché questi stati non si sono mai stati creati. Però, diciamo, possiamo dire che era un progetto, senza dire se era mono o plurinazionale, era un progetto di separazione però piuttosto simmetrico. Come vedete, diciamo, siamo sul livello di 50 e 50, quindi era un po' a puzzle, non erano due stati a nord e a sud, come la Corea del Sud, e la Corea del Nord, era un pochino a puzzle, però si potevano formare due stati. Quindi Israele è tutto contento, evviva evviva, il 18 maggio del 48 dichiara lo Stato di Israele, e però i paesi arabi dicono: ehi, ma qui ci prendono in giro? Ma insomma, questo era un territorio arabo, mo, cioè fanno proprio quelle credenze, diciamo, di legittimità di questo processo di immigrazione degli ebrei, e quindi in qualche modo gli arabi dicono: noi non c'entriamo niente con il genocidio degli ebrei, perché devono compensare? Il ragionamento che facevano gli arabi era il seguente: l'Occidente ha massacrato gli ebrei, i nazisti hanno ucciso, e per togliersi questo senso di colpa ora ce la fanno pagare a noi. Quindi gli arabi non accettarono il piano dell'ONU e attaccarono. Giordania, Siria, Iraq, Libia e Egitto dichiarano guerra a Israele. Quindi, se i paesi arabi avessero accettato il piano di Israele, ci sarebbe stato uno Stato della Palestina fin dal 1947. Quindi, se non c'è stato uno Stato della Palestina, questo i nostri intellettuali di sinistra dovrebbero studiarsi un po' la storia, dovrebbero capire che appunto è colpa degli stati arabi, non di Israele. E in realtà, appunto, in seguito a questa guerra del 49, ci fu un'occupazione di tutta una parte. Ecco, fu occupata, diciamo, Israele non si tenne solo il 50% che aveva deciso l'ONU, occupò anche altre zone. Come vediamo dalla mappa, pagina 87, Israele occupò tutta quella zona, diciamo, chiara, color sabbia, diciamo così, mentre due parti restarono agli arabi, la West Bank, vale a dire la Cisgiordania, e Gaza. Allora, la West Bank, che appunto si vede nella mappa, pagina 87, fu occupata dalla Giordania. Invece Gaza fu occupata dall'Egitto. Quindi, in seguito alla guerra del 48, noi abbiamo una separazione tra le zone occupate da Israele e le zone occupate dagli stati arabi, che però stavolta non è simmetrica, vale a dire è a vantaggio di Israele. Come vedete, noi abbiamo circa due terzi del territorio del vecchio stato palestinese, il piano ONU, che vanno a Israele, e un terzo soltanto che va agli stati arabi. Quindi, mentre il piano di pace era una separazione simmetrica, l'esito dei rapporti di potere della guerra del 48, voluta dagli stati arabi, intendiamoci, cioè non voluta da Israele, fu una separazione dove da un lato c'era Israele, dall'altro lato non c'era uno stato palestinese, ma c'era, perché ancora i palestinesi non erano organizzati in attori politici autonomi. C'era la Cisgiordania, che fu occupata da quella che allora si chiamava Transgiordania, e quindi si chiamò Giordania, e Gaza fu occupata dall'Egitto. Ecco, quindi, diciamo, nel frattempo, ecco, che cosa successe? Successe che appunto con questa occupazione, diciamo, circa 700.000 palestinesi che occupavano quei territori che Israele, diciamo, occupò con quella guerra del 48, andarono nei paesi arabi vicini. E allo stesso tempo, circa 850.000 ebrei furono espulsi dai paesi arabi e dall'Iran e finirono a Punta di Israele. Dopo quella guerra fu stanziata la missione di osservatori ONU, UNSO. Ecco, se noi pensiamo che nel 1945 in Palestina c'erano circa il 70% di arabi e il 30% di ebrei, vedete che piano piano noi arriveremo invece, come riportano le statistiche di pagina 85, arriveremo alla situazione, diciamo, contemporanea, in cui invece abbiamo circa il 77% di ebrei e il 19% di arabi. E invece in Cisgiordania abbiamo circa il 90% di palestinesi e il 10% di ebrei. A Gaza sono tutti palestinesi. C'erano un po' di coloni ebrei, ma furono sono stati portati via nel 2005. Va bene, quindi come vedete gli eventi dal 45 in poi portano a un ribaltamento delle percentuali della popolazione, eh? Quindi in qualche modo le varie guerre che Israele ha vinto ha portato a una diminuzione degli arabi che sono andati in Libano, in Giordania, in Egitto, eccetera, eccetera. Mentre invece è aumentata la colonizzazione da parte degli ebrei, quindi è proseguita il processo di migrazione degli ebrei verso Israele, anche se ultimamente non è così, diciamo, ingente, perché insomma non sono zone in cui in tanti vogliono andare a vivere. Ecco, allora, quindi insomma, questo fu un po' uno shock per i paesi arabi che per alcuni anni se ne stettero calmi, dissero: ma lasciamo stare così, via, accontentiamoci di questa situazione. Però Israele ha mostrato di avere una superiorità militare notevole, quindi diciamo, accontentiamoci di avere Gaza e Cisgiordania. Invece uno che non si accontentò era Nasser. Nasser era il leader egiziano, che in qualche modo, diciamo, era portatore della famosa ideologia panaraba che andava molto di moda in quegli anni, e Nasser voleva in qualche modo difendere i diritti dei palestinesi e quindi sfidò più volte Israele, e quindi generò un conflitto tra. Cioè, il conflitto più profondo degli anni 50 e 60 è stato quello tra Egitto e Israele, in quanto era il paese con una storia, diciamo, più significativa. Libano, Giordania, Siria erano paesi un pochino meno, diciamo, assertive, meno, diciamo, conflittuali con Israele. Ci fu il famoso episodio della nazionalizzazione del canale di Suez che portò nel 54, che portò alla guerra preventiva di Israele dell'ottobre del 56. E in seguito a questa guerra preventiva, Israele occupò il Sinai e Gaza. Sinai e Gaza, che sapete quali sono. Vedendo la mappa del 87, il Sinai è quel triangolino di cui si vede solo una parte, ma sapete qual è. E Gaza è questa piccola striscia di territorio che confina per una piccola parte del territorio con l'Egitto, ma per il 90% confina con Israele. Poi però Israele si ritirò subito, diciamo, la guerra del 56 è stata una guerra più breve e che in qualche modo ci fu il tentativo di intervento di Francia e Gran Bretagna, però diciamo, Israele poi abbandonò questi territori e fu schierata una seconda missione ONU, l'UNIFIL 1. Però questa guerra è importante perché segna la formazione della prima organizzazione palestinese, che sarebbe Fatah, guidata da un certo Arafat, che sarà un leader carismatico molto importante e che caratterizzerà, diciamo, il conflitto fra italiani e palestinesi per circa una cinquantina d'anni. Ecco, nel 64, Fatah fa. Diciamo, approvare all'interno del proprio statuto, della propria, diciamo, chiamiamo una sorta di carta costituzionale, anche se lo Stato di Palestina non esisteva, fa approvare una clausola che prevede come obiettivo la distruzione di Israele. E questo sembra un po' un corollario, questa sembra una cosa secondaria, che i nostri intellettuali europei non hanno mai saputo prendere in considerazione. Noi analizzeremo circa una novantina di conflitti armati della fase post-89 e non credo, perlomeno non ho letto in nessuno di questi conflitti, in cui c'è un attore organizzato, un'organizzazione politica che dice che il suo obiettivo non è semplicemente ricercare una risoluzione di un conflitto, magari a proprio vantaggio, magari tutti vogliono sconfiggere l'avversario, questo sì, oppure arrivare a, diciamo, semplicemente a governare nei territori abitati dagli esponenti del proprio gruppo nazionale. Però nessuno dice che vuole distruggere il nemico, annientare il nemico. Questa è una sorta di apologia di genocidio. diciamo, se uno analizza in modo rigoroso i conflitti, queste cose le deve enfatizzare. Non è che può dire, ah sì, no, vabbè, ma lo fanno perché Israele è stato cattivo. Israele non è stato particolarmente cattivo, eh? Diciamo, Israele avrebbe accettato il piano dell'ONU, e se gli arabi avessero accettato il piano dell'ONU, sarebbe formato uno Stato palestinese nel 1947. Quindi, in qualche modo, diciamo, è chiaro che Israele, nel momento in cui nasce un'organizzazione che dice l'obiettivo è distruggerti, diventa cattiva, diventa aggressiva, diventa, diciamo, dice, un momento, qui ci vogliono ammazzare tutti, quindi bisogna fare in modo di combattere, Fatah. Ecco, poi dopo il 64, altro episodio importante, nel 67, la costituzione di un patto militare fra Giordania, Egitto e Siria. Nasser riesce a convincere i paesi vicini ad avere un atteggiamento più conflittuale verso Israele. Il 22 maggio Nasser dichiara il blocco navale di Israele, e a quel punto, diciamo, c'è la seconda guerra preventiva da parte di Israele, la famosa guerra dei 6 giorni, quella del 67. Ecco, e dopo la guerra dei 6 giorni è chiaro che Israele vince e conquista quattro territori. Conquista quattro territori, vediamo dalla mappa, diciamo, conquista la West Bank e Gaza, e quindi, diciamo, si ricostituisce quella che è il progetto dei gruppi fondamentalisti religiosi della Grande Israele. Diciamo, i territori di Israele più Cisgiordania e più Gaza rappresentano per i partiti fondamentalisti di religione ebraica la ricostituzione dell'antica Palestina come esisteva al tempo di Gesù Cristo. Ecco, poi, diciamo, Israele occupa anche altri due territori, che sono il Sinai e le alture del Golan. Il Sinai lo toglie all'Egitto e le alture del Golan le toglie alla Siria. Ecco, però questi altri due territori, badate bene, non sono parte del famoso Grande Israele, sono territori che Israele conquista per motivi di sicurezza, per garantirsi, diciamo, l'altura del Golan, per impedire alla Siria di attaccare, perché appunto da quelle alture, diciamo, era più facile, diciamo, sferrare degli attacchi a sorpresa. E il Sinai, diciamo, si vuole costituire una sorta di stato cuscinetto, di fascia territoriale cuscinetto per difendersi da Nasser. È ovvio che a questo punto, non c'è più una separazione asimmetrica, ma c'è un dominio di Israele, quindi questo è ovvio, diciamo, i modelli di soluzione del conflitto è chiaro che non c'è più equità, Israele si impone sui palestinesi che sono, diciamo, sconfitti, e a quel punto molti palestinesi abbandonano Israele, si rifugiano soprattutto in Giordania, ma anche in Libano, e diciamo, nel 69, come conseguenza, diciamo, della sconfitta nella guerra dei 6 giorni, Arafat, diciamo, riunisce anche altre organizzazioni palestinesi, e Al-Fatah, diciamo, rappresenta sempre quella più importante, però all'interno dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che fece proprio l'obiettivo di Fatah di, diciamo, di distruggere Israele. Ecco, Arafat si trasferisce in Giordania, quindi siamo nel 68-69, dopo la guerra del 67, e all'inizio sembrava che andasse d'accordo con Re Hussein, poi però, diciamo, si radicalizzano i palestinesi, si formano gruppi palestinesi più radicali, e Re Hussein non ne vuole più sentire parlare. Quindi nel settembre 1970 Re Hussein caccia Arafat e i palestinesi dalla Giordania. E in qualche modo, diciamo, Arafat si rifugierà a Beirut, in Libano. E quindi si formano, in conseguenza di questa decisione del settembre 1970, Re Hussein che caccia i palestinesi dalla Giordania, si forma il famoso gruppo di Settembre Nero, che fece molti attentati negli aerei e uccise i famosi atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco nel 72, su cui Spielberg ha fatto il film Munich. Ecco. E allo stesso tempo il Libano comincia a diventare il territorio privilegiato dei palestinesi per attaccare Israele. Allora, già fin dal 72 Israele, diciamo, attacca il Libano del Sud. E spesso succederà che l'aviazione israeliana bombarderà il Libano. Quindi, insomma, Israele ha un conflitto a 360 gradi. Diciamo, ce l'ha con l'Egitto, però ha occupato il Sinai, per cui gli attacchi dall'Egitto sono più difficili. Ce l'ha con la Siria e ha occupato il Golan. Con la Giordania ce l'aveva, ma poi Saddam Hussein, non Saddam Hussein, Re Hussein, diciamo, ecco, la Giordania è il paese con cui Israele ha le relazioni più pacifiche. E poi c'è il Libano, che inizierà in quegli anni, proprio per effetto della migrazione palestinese, inizierà, diciamo, la guerra interna al Libano. E comunque, diciamo, questa situazione, con la Giordania che si è tirata fuori, fa sì che in qualche modo nel 73, diciamo, c'è stavolta. Così come nel 48, mentre la guerra del 56 e del 67 ha attaccato Israele con attacchi preventivi, la guerra del 73, la famosa guerra dello Yom Kippur, Israele che viene attaccato. Egitto e Siria attaccano Israele, però lo stesso, nel giro di un paio di settimane, nell'ottobre del 73, Israele riesce a vincere. Però in qualche modo questa guerra è importante perché, appunto, diciamo, porterà al disimpegno dell'Egitto, porterà al disimpegno dell'Egitto, perché, appunto, diciamo, grazie all'attacco della guerra del Kippur del 73, inizieranno poi i negoziati. Nel frattempo in Egitto non c'è più un leader radicale panarabo come Nasser, ma subentra un leader più moderato che è appunto Sadat. Grazie alla mediazione di Jimmy Carter, poi nel 79 sarebbero stati siglati gli accordi di Camp David, in seguito al quale Israele restituiva il Sinai all'Egitto. Il fatto che ci fosse un governo moderato rassicurò Israele e disse: vabbè, non abbiamo più bisogno diciamo, di occupare il Sinai, e se l'Egitto si impegna a non attaccarci, noi glielo restituiamo. Quindi, in seguito all'accordo di Camp David fu, diciamo, no, cioè in seguito alla guerra del 73 iniziò la seconda missione UNIFIL 2, perché la UNIFIL 1 era iniziata, non so se ve l'avevo detto, era iniziata dopo la guerra dopo la fine della guerra del 56. UNIFIL 1 era iniziata nel 57. E quindi viene stanziata UNIFIL 2 e viene stanziata anche una terza missione. La prima era dopo la guerra del 48, la seconda era nell'occasione delle due guerre fra Egitto e Israele, la terza è nell'altura del Golan, l'UNDOF, che però, diciamo, sono ancora lì, però il Golan ce l'ha sempre Israele. Allora, nel frattempo va ricordato che nell'ottobre dell'81 Sadat fu ucciso da un fondamentalista islamico, da un esponente della Jihad islamica egiziana. Ecco, a questo punto, diciamo, Re Hussein si è sfilato nel 70, nel 79 c'è stato l'accordo di pace con l'Egitto, e a questo punto Assad, vabbè, Assad e la Siria sono sempre restati in conflitto con Israele, e Israele non si è mai fidato di Assad, che non era certo uno stinco di santo, però tutto sommato quel conflitto era stato abbastanza congelato. Quindi niente accordo di pace, ma neanche guerra, ecco. Invece con Libano continuava uno stato di conflitto, diciamo. C'era un conflitto armato, e infatti nel 78 l'esercito israeliano occupò il Libano e arrivò fino al fiume Litani. Vedete nella mappa ecco, non riesco a vedere il numero della pagina, vediamo. Di pagina 90 si vede che il confine Israele è quello in blu, no? Però c'è questo fiume, che è il fiume Litani, questa linea azzurra, che spesso Israele ha occupato proprio per per fare un po' come con il Sinai in Egitto, creare una zona di cuscinetto per rendere più difficili gli attacchi dal Libano a Israele. Quindi si vede anche le alture del Golan sulla destra di questa mini mappa di pagina 90. Quindi ecco, nel 78 diciamo Israele occupa il Libano, poi però si ritira e a quel punto, proprio nel 78, inizia la famosa missione UNIFIL, e l'ONU promette che riuscirà a impedire gli attacchi dei palestinesi dal Libano. Invece questo non succede, e poi in ogni caso c'era Arafat a Beirut, quindi c'è poi c'è la prima guerra importante tra Israele e il Libano dell'82, in cui diciamo l'obiettivo di israeliani era da un lato consolidare una striscia di sicurezza al confine con Libano, ma poi era soprattutto cacciare Arafat. Infatti nel giugno dell'82 Arafat si rifugiò a Tunisi, piuttosto lontano, visto che a Tunisi non mi romperanno le scatole, e poi anche 11.000 palestinesi, quelli diciamo che radunavano i miliziani che entravano in guerra con Israele, se ne andarono al Libano. E di nuovo ci fu l'occupazione fino al famoso fiume Litani. Ci fu anche il famoso episodio, il massacro di Sabra e Shatila, che fu commesso dalle truppe dei cristiano-maroniti che volevano vendicarsi dell'assassinio da parte dei musulmani del presidente Gemayel. È ovvio che gli israeliani erano a conoscenza del massacro di Sabra e Shatila, ma che potevano fare? Diciamo, dovevano entrare in guerra con i cristiano-maroniti, quindi fu tollerato dalle truppe israeliane di Sharon, però non si può accusare gli israeliani di aver commesso il massacro di Sabra e Shatila. Si può accusarli di non aver difeso i palestinesi, ma ora palestinesi e israeliani erano in guerra, quindi non si può pretendere diciamo, purtroppo nelle guerre succedono delle cose ingiuste, delle cose crudeli, però diciamo era abbastanza. Non che ci sia mai stata un'alleanza tra israeliani e cristiano-maroniti, intendiamoci: Israele non ne fregava niente dei cristiani, dei drusi, degli sciiti, dei sunniti, non è mai entrato nelle vicende interne del Libano, e quindi non si capisce perché avrebbero dovuto, diciamo, fare dei combattimenti contro i cristiano-maroniti per difendere i palestinesi, che fino ad allora i palestinesi, non appena era possibile, attaccavano sempre Israele, quindi i palestinesi per loro erano nemici. Poi ci fu un accordo di pace nell'83 tra Israele e Libano, e poi da allora Israele si affidò a delle truppe che si chiamano l'Armata del Libano del Sud. Il Libano era uno stato fallito, pieno di decine di milizie locali, e queste erano truppe, diciamo, gestite da dei cristiani, il greco ortodosso Haddad, e poi successivamente il cristiano maronita Lahad. Ci fu, insomma. È chiaro che tra Israele e i cristiano-maroniti ci fu un patto tacito, però l'obiettivo di questo patto tacito non era tanto l'ingerenza di Israele nel conflitto interno libanese, quanto la garanzia che queste truppe cristiane, soprattutto nella zona sud, dovessero dare a Israele per impedire gli attacchi al suo territorio da parte dei palestinesi. E UNIFIL, quindi, diciamo, la guerra dell'82 fu un chiaro, diciamo, indicatore del fatto che non c'era questa capacità di UNIFIL di garantire a Israele. Quindi la multilateralizzazione all'inizio fallì. Ecco, nell'87 si sviluppa l'intifada, le rivolte popolari contro Israele, e sono guidate soprattutto da alcuni gruppi islamici fondamentalisti, in particolar modo Hamas e Jihad. A quei tempi erano, diciamo, erano tutte e due ugualmente forti. Poi in realtà Hamas negli anni più recenti si è rafforzato. Quindi queste rivolte popolari segnalavano un'insoddisfazione dei palestinesi verso la leadership di Arafat. E quindi in qualche modo, diciamo, C'era un obiettivo delle rivolte che era principalmente Israele, ovviamente, però anche Arafat veniva criticato, che veniva considerato un leader troppo autoritario e corrotto. Ecco, poi c'è un episodio importante che è il tentativo dell'Iraq di Saddam Hussein di conquistare il Kuwait, che fallisce, e questo sblocca un po' la situazione in Palestina. Anche questo è un episodio, diciamo, un po' trascurato dagli osservatori occidentali, però Arafat toglie dal famoso statuto di Fatah e dell'OLP l'obiettivo di distruggere Israele. E questo permette l'inizio dei negoziati tra Arafat e il governo israeliano. Quindi Arafat si sente forse, non a caso, l'indebolimento di Saddam Hussein fa sì che Arafat ridimensiona un pochino i suoi obiettivi, si modera. C'è il contesto post-89, anche quello può essere influente, c'è una visione di ottimismo generalizzato sul futuro dell'umanità. C'è un leader, Rabin, che è un leader, diciamo, del partito del Likud, quindi è una sorta di De Gaulle israeliano, che negozia con Arafat gli accordi di pace, gli accordi di Oslo, sulla base del quale Arafat ottiene Gaza e la città di Gerico in Cisgiordania, però non certo come uno stato indipendente, ma come, diciamo, all'interno di un'autonomia amministrativa. Nel settembre 1993 vengono siglati gli accordi di Oslo, grazie alla mediazione di Clinton e di un diplomatico norvegese, un certo Larsen, e purtroppo nel novembre 1995 Rabin viene ucciso, stavolta da un estremista israeliano. E questo è un episodio importante perché, insomma, la morte di Rabin segna un pochino la fine della capacità di Israele di raggiungere degli accordi con i palestinesi. Guardiamo un attimo la mappa nel file aggiunto, ecco la mappa 5.1, ecco, voi vedete un pochino, vedete come sono distribuiti israeliani e palestinesi. I palestinesi sono quelli verdi che stanno a Gaza e stanno nella parte centrale, la West Bank. La parte vicino al fiume Giordano è tutta occupata dai coloni israeliani. E Gerico, ecco, come mai voi mi direte Gaza e Gerico? Perché Gerico è sostanzialmente una sorta di enclave palestinese all'interno della Cisgiordania occupata dagli israeliani. Come mai non hanno dato l'autonomia a... Israele dal 67 in poi è una sorta di panzerotto, una sorta di panino imbottito, come si dice, di empanada, come si mangiano in Cile e in America Latina. E Gerico era una sorta di piccolo, come un pezzettino di peperone che è uscito dall'impasto centrale e si è messo, diciamo, nella pasta di pane. Quindi in qualche modo è come un pezzettino di prosciutto che è uscito dal panino imbottito e si è messo dentro le molliche. Quindi era importante dare autonomia amministrativa a Gaza e Gerico, mentre il resto della West Bank restava sotto il dominio israeliano. Ecco, questo accordo, diciamo, viene ben recepito dagli israeliani, mentre invece, diciamo, i palestinesi restano insoddisfatti, dicono, ma insomma, è possibile, se ormai sono 50 anni che andiamo avanti con questo conflitto, ci danno solo l'autonomia. Però parliamoci chiaro, la Spagna dà qualcosa ai Paesi Baschi o la Catalogna che più dell'autonomia, diciamo, l'Inghilterra dà qualcosa alla Scozia che più dell'autonomia, no, i croati danno qualcosa ai serbi più dell'autonomia, i macedoni danno qualcosa agli albanesi più dell'autonomia, no. Quindi, insomma, uno dovrebbe anche rendersi conto che di fatto, diciamo, questo era un esito del conflitto non ottimale per i palestinesi, però è quello che in media gli stati danno alle nazionalità che pretendono anche magari l'indipendenza, ma che gli stati centrali non sono disposti a dare. Ecco, in realtà, però, diciamo, in quegli anni, sull'onda degli accordi di pace di Oslo, Clinton si impegnò e si doveva siglare un piano di pace Camp David 2, che avrebbe dovuto essere siglato nel 2002. E prevedeva la costituzione di uno Stato palestinese, quindi per la prima volta si dava la possibilità ai palestinesi di avere un loro Stato, quindi era un grosso passo in avanti, però non veniva, riconosciuta l'indipendenza di tutta la Cisgiordania. Veniva data l'indipendenza a Cisgiordania, alla parte con i peperoni, alla parte con il prosciutto, questa parte verde, mentre la parte sabbia, color sabbia, ovviamente restava a Israele. In più ci sono queste piccole infiltrazioni, come vedete, con gli insediamenti israeliani più recenti, che hanno un pochino, contaminato, la parte con i peperoni e con il prosciutto. Quindi, insomma, Israele, è chiaro che i gruppi religiosi fondamentalisti hanno sempre spinto per avere tutta, Israele, mentre invece magari i partiti laici come il Likud di destra o i laburisti di sinistra hanno sempre, spinto per realizzare un accordo di pace però essendoci il proporzionalismo puro, il problema è che i governi in Israele devono sempre avere l'appoggio di questi gruppetti religiosi fondamentalisti, questi partiti fondamentalisti. Però alla fine Arafat si tirò indietro ovviamente per paura di essere fatto fuori da Hamas, che si stava sempre più radicalizzando, e Hamas non aveva certo rinunciato all'obiettivo della distruzione di Israele. E quindi a questo punto, Arafat si tirò indietro e l'accordo di pace saltò. L'accordo di pace saltò. Quindi gli anni più recenti che cosa dobbiamo registrare? Dobbiamo registrare che nel 2004 morì Arafat, nel 2005 subentrò questo leader Abu Mazen e ci fu una speranza di raggiungere una pace. Fu raggiunto l'accordo per il ritiro dei coloni israeliani da Gaza, e quindi Gaza restò palestinese al 100%. Poi però ci fu, nel frattempo si era formato il gruppo di fondamentalisti islamici in Libano, gli Hezbollah, sostenuti da sciiti, sostenuti dall'Iran, che continuavano ad attaccare, quindi UNIFIL era proprio inefficace, e ci fu l'invasione del 2006 da parte di Israele del Libano. A quel punto poi Israele si ritirò di nuovo, anche perché l'esercito del Libano del Sud ormai non era più capace di bloccare gli Hezbollah, però eccola. La missione dell'ONU fu molto rafforzata, fu moltiplicata per 7, passò da 2.000 a 15.000 soldati. Ecco, in questi primi anni iniziarono anche i negoziati di Annapolis, c'era la speranza di avere un accordo di pace tra Israele e i palestinesi, negoziato da Abu Mazen, che veniva ritenuto il leader più moderato di Arafat. Però Abu Mazen chiese: se volete fare un accordo di pace, ci dovete dare tutta la Cisgiordania. E lì Israele non l'ha mai accettata, perché la Cisgiordania, come abbiamo detto, insieme a Israele è un panino, quindi Israele vuole mantenere la striscia di territorio vicino al fiume Giordano. Quindi, in un primo momento, nella fase che va dalla morte di Arafat, fino al 2010, quindi per circa 6 anni, c'è stato un conflitto tra Hamas e Fatah. Hamas controllava Gaza, ci furono nel 2006 le prime elezioni a Gaza e furono vinte da Hamas, e Fatah controllava la Cisgiordania. Ci furono anche degli scontri armati, tra Fatah e Hamas, ma non particolarmente violenti. Poi però, man mano che Abu Mazen si rese conto che Israele non mollava, si sono riavvicinati sia Fatah e Abu Mazen, e sostanzialmente oggi c'è di nuovo un'alleanza tra Hamas e Fatah, però le prospettive di un accordo di pace sono molto deboli. Nel frattempo si sono formati dei gruppi fondamentalisti anche nel Sinai, che hanno portato in vari attentati a circa 5.000 morti, e poi dopo il colpo di Stato di al-Sisi, del militare egiziano nel 2013, ci sono stati anche, attentati da parte di gruppi islamici radicali in Egitto, che hanno portato a circa 1 migliaio di morti. In totale, il conflitto israeliano-palestinese ha provocato circa 80.000 morti, di cui 60.000 nelle tre guerre. e 5.000 dal 2006 in poi, quindi 75.000 prima del 2006 e 5.000 dopo il 2006. Le varie guerre fra Israele e Libano hanno causato circa 30.000 morti. Ok? Va bene, domani facciamo il conflitto, cioè la prossima ora il conflitto in Libano. Grazie.